innanzitutto Alessandro Fusacchia, benvenuto a Radio X.
Grazie.
Allora, Alessandro Fusacchia è qua per parlarci del suo libro, del suo romanzo I Solitari, ma in realtà è una straordinaria occasione anche per conversare con una persona che ha fatto tantissime cose, giovane, ha 38 anni, ma ha già fatto cose importanti, ha lavorato all'Unione Europea, ha lavorato per il governo italiano, è stato, diciamo, il vice ministro di Stefania Giannini all'Università della Ricerca, ha lavorato con Emma Bonino, poi con Corrado Passera, è stato uno degli autori della prima legge italiana sul tema dell'innovazione delle start-up. Insomma, abbiamo tanti temi di cui discutere, però partiamo da questo tuo libro che ha un titolo che è tutto un programma, I Solitari. Tu in realtà sei una persona che ha fatto delle relazioni sociali il sale della propria esistenza, e poi invece hai scritto un libro che è un elogio alla solitudine, ma solo apparente in realtà, perché poi alla fine c'è un sacco di gente in questo libro.
Sì, c'è un sacco di gente, più che la solitudine... L'idea sostanzialmente era di provare a raccontare un pezzo della nostra generazione, nel senso dei trentenni di oggi, perché a differenza, io penso che noi, insomma, siamo immigrati, no? Molti di noi sono andati in altre città, sono andati in altri paesi, e questa non è necessariamente una cosa, una novità del tempo moderno, no? Gli italiani sono sempre immigrati 100 anni fa, sono andati in Argentina, negli Stati Uniti e così via. Però qual è la differenza con le migrazioni moderne? Che quando partivi 100 anni fa andavi dall'altra parte del mondo
e spesso non tornavi,
perdevi le tue radici, però ti rifacevi una famiglia, una comunità dall'altra parte. Oggi che cosa succede? Prendi, vai, stai 2 anni da una parte, poi 3 anni da un'altra, poi ti risposti, quindi perdi le tue radici, ma non metti radici da nessuna parte, e quindi dopo un po' diventi un solitario. E allora questo romanzo è il racconto di come diavolo fai a inseguire la felicità,
a riallacciare i fili della tua storia,
e anche a inseguire la felicità in un mondo fatto, come dire, di un percorso molto segmentato. E quindi l'idea è che l'unica maniera che hanno i solitari per farsi una famiglia intesa in senso lato è quella di stare con altri solitari.
Ecco, e questi solitari a un certo punto della loro vita, dopo aver fatto cose molto diverse ma molto impegnative tutti quanti, decidono di fare una cosa insieme, cioè di ritrovarsi in un borgo della Sabina e di ricostruire delle vecchie case per costruire un modello di vita insieme, in qualche modo, che li faccia sentire parte di una stessa storia. Non vi diremo moltissimo di questo libro perché vi vogliamo lasciare anche il piacere di scoprirlo, però diciamo che la prima parte racconta le storie di questi 7 amici e anche di più, perché poi ci sono tutti gli addentellati e le ramificazioni. Però poi, guidati da questo Massimo, che è un po', mi sembra di capire, il tuo alter ego, perché tu lo dici che questo libro è un po' anche un'autobiografia in qualche modo, guidati da questo Massimo che li trascina in questa avventura, si ritrovano in questo paesino, diciamo vicino a Roma, non tanto lontano da Roma, quindi non vanno in un luogo esotico, in un'isola dei Caraibi o chissà dove, a ricostruire delle vecchie case e a provare a vivere in maniera diversa. Ecco, come ti è venuta l'ispirazione di questo tuo libro?
Ma anzitutto mi è venuta perché questo posto esiste per davvero, si chiama Cottanello ed è un posto abbastanza esotico.
Tra l'altro vicino al posto dove sei nato tu, perché tu sei nato a Rieti.
Io sono di Rieti, è un posto che si trova a pochi chilometri da Rieti, tra Rieti e Roma, immerso nella Sabina, negli ulivi millenari, ed è un posto strepitoso perché tu fai, a un certo punto prendi una stradina, fai 12 chilometri e ti ritrovi in questo altopiano dove ci sono delle casette abbandonate di, non lo so, del 700, dell'800. I protagonisti di questo romanzo si prendono un periodo sabbatico per andare a fare una cosa tutti insieme, perché per loro è una maniera per staccare con quella vita segmentata che dicevamo prima, e quindi costruirsi un momento di racconto su loro stessi e di riflessione per capire qual è il senso più profondo della vita, e pensano di farlo con una certa leggerezza e di passare 3-4 mesi spensierati. Perché vogliono fare una casa? Perché si rendono conto che sono ormai destinati a fare questo tipo di vita, ma vogliono un posto dove andare dove ritirarsi quando andranno in pensione. Quindi l'idea di costruire fisicamente con le mani qualche cosa tutto insieme è un po' il pezzo del racconto. Qual è la cosa interessante di questo periodo sabbatico? È che loro pensano di andare, come dire, serenamente e ritirarsi un po' dal mondo, ma quando ti ritiri dal mondo, dopo che hai fatto una vita frenetica per un po' di anni,
il mondo ti viene a cercare.
Il mondo ti viene a cercare, ma soprattutto esplodono le contraddizioni. Cioè, nel momento in cui tu smetti di correre e ti fermi volontariamente, non è impossibile, come dire, non fare conti con te stesso. E quindi se stai in un gruppetto e ti ritrovi tutti insieme, immagina che cosa succede se le contraddizioni di tutti, ognuno si ritrova a fare conti col proprio segreto. E tutti insieme, come dire, gliene capitano parecchie, ovviamente.
Gliene capitano parecchie, sono oltre 400 pagine di narrativa. Io sono curioso di chiederti, ma com'è che uno come te, che ha fatto un sacco di cose interessantissime, che insegna nell'università, che gira il mondo, a un certo punto decide di fermarsi a sua volta a scrivere un romanzo? Perché tu ti sei dovuto fermare, immagino, per scrivere queste 470 pagine di libro.
Guarda, la prima bozza di questo libro è nata un po' di anni fa, tra due lavori, in cui mi sono preso qualche mese, e sono partito a Salina, ci sono andato a marzo.
Sabina Salina.
Infatti. Sono andato su questa piccola isola a marzo, non c'era nessuno. Sono stato 3 settimane senza cellulare, senza niente, e ho scritto una buona parte del romanzo, poi il resto l'ho proseguito dopo. La cosa interessante era che cosa è un esperimento, che cosa succede se tu prendi 3 settimane e stai da solo. Mi hanno preso per un pentito di mafia, cioè il posto dove stavo, dopo un po', dopo 2 settimane mi sono venuti a cercare dicendo: ma lei che fa qui? Quindi, come dire, una storia nella storia, sostanzialmente. E uno si prende la pausa per quello che dicevo prima, te la prendi perché a un certo punto, indipendentemente dal lavoro che fai o dalle cose che fai, però quando hai la fortuna di fare delle cose che ti piacciono, il problema è che rischi a un certo punto di non avere nemmeno il tempo di pensare se quelle cose le stai facendo perché ti piacciono, ma c'è comunque una dose di inerzia, oppure se sono veramente la cosa che più, come dire, ti prende nella tua vita. E fermarti ti costringe a farti un po' di domande scomode. Secondo me è importante un po' per tutti a un certo punto poterlo fare.
Ecco, mi viene da chiederti se c'è qualcosa di simile al progetto dei 7 amici del libro nella tua vita reale, cioè se stai pensando veramente a un certo punto della vita di andare con le persone più care, con le quali hai condiviso una parte della tua storia, a vivere da qualche parte in un posto bellissimo. Tra l'altro è molto interessante in questo libro anche l'uso che fai del paesaggio italiano, che non è il paesaggio da cartolina, ma è il vero paesaggio italiano, quello appunto a poche centinaia di chilometri anche da grandi città, che però nasconde una bellezza straordinaria.
Ma sai, Sergio, io la tentazione un po' ce l'ho, nel senso che l'idea di una vita, chiamiamola con una metafora, l'idea di un ritorno alla vita agreste. Io sono cresciuto in campagna, Rieti, quindi sono cresciuto alla periferia, tra virgolette, una città di 50.000 abitanti, quindi proprio nella provincia italiana. Quella tentazione lì ce l'hai sempre, perché alla fine ti rendi conto che io ho avuto la fortuna di fare tante cose che mi sono, come dire, belle, dei lavori che mi hanno dato grande, come dire, soddisfazione, passione. Però l'idea a un certo punto di, come dire, ritirarti dal mondo, tra virgolette, ha un suo fascino. E quindi scrivi un romanzo perché magari non te lo puoi permettere invece di ritirarti dal mondo. Il punto qual è? Che io penso che stiamo attraversando un'epoca storica in cui non ci possiamo permettere di fare i solitari, paradossalmente, perché abbiamo bisogno di ricostruire molto tessuto sociale, di essere molto attivi come cittadini, di impegnarci, di poter, come dire, ricostruire collante, comunità, perché andiamo verso una fase di grande disgregazione. Quindi, come dire, temo che, insomma, l'istinto di restare agganciato con le persone, come dire, 365 giorni l'anno, resterà per ancora un po' di anni.
Ecco, però c'è tantissima innovazione in questa idea di ripopolare i centri che si stanno spopolando nel nostro paese. In Sardegna da poco abbiamo ospitato un fotografo che ha fatto un lavoro molto bello per la Fondazione di Sardegna, è andato a raccontare con delle fotografie dei paesi che stanno veramente scomparendo, paesi di poche centinaia di anime che stanno letteralmente scomparendo. Se questi paesi, peraltro molto belli, inseriti in un contesto ambientale meraviglioso, fossero popolati da tanti ragazzi della tua generazione con idee, con voglia, con passione di fare delle cose lì, forse questa sarebbe una chiave veramente innovativa di sviluppo per l'Italia.
Io sono assolutamente d'accordo. Io penso che anzitutto noi siamo già un paese che vive in piccoli comuni. Noi abbiamo l'80% della popolazione italiana che sta in comuni molto piccoli. Se la pensi su scala europea o su scala globale, noi credo che potremmo avere una specie di vantaggio competitivo con il resto del mondo, sostanzialmente, perché se tu prendi a tutta l'innovazione, prendiamo il vantaggio che ci offre oggi non solo la facilità con cui ci spostiamo, quindi mezzi di di trasporto, ma anche ovviamente il digitale e la comunicazione. Ora, noi come dire, potremmo ripopolare zone abbastanza abbandonate se fossimo in grado di costruire delle reti lato senso, quindi umane, infrastrutturali, che ci potrebbero permettere di creare valore aggiunto e ricchezza stando in dei posti anche relativamente isolati e riconciliare, come dire, fare ricchezza vera, quindi lo sviluppo, in termini di sviluppo sostenibile, in termini di qualità. È chiaro che, sai, io vengo da Rieti, che è una città di 50.000 abitanti, che sta nel centro Italia, sta a 70 km da Roma, non c'è la ferrovia.
Cioè, non parliamo della Sardegna, dai.
Quindi, no, no, però per dirti, quindi, ma noi siamo a 70 km senza mare dalla capitale, e però, come dire, manca quel pezzo. Però io dico sempre, mi colpisce molto una storia, insomma, la storia sulla diffusione dei telefoni in Africa, no? Cioè, in Africa hanno una penetrazione dei cellulari altissima, non hanno i telefoni fissi, l'hanno semplicemente scavalcata quella fase. Cioè, lo sviluppo e l'innovazione non è che devi necessariamente ripercorrere
tutte le tappe. Certo.
Quindi, applicando quello stesso meccanismo,
un handicap può diventare un vantaggio a un certo punto, perché fai un passaggio più veloce a una tappa nuova.
E in un paese in cui siamo ammazzati dalle transizioni, quindi ogni volta abbiamo, come dire, delle transizioni infinite, quindi quei posti che magari apparentemente hanno degli svantaggi di partenza perché sono indietro rispetto a quello, al punto in cui sono arrivati tutti gli altri, magari sono avanti per poter sperimentare, fare l'avanguardia e fare delle innovazioni che nessuno aveva pensato, o che in altri posti sarebbe complicato fare perché c'è già un sostrato, ci sono già troppi strati geologici, no? Che dovresti andare a rimuovere prima di poter fare l'innovazione.
Stiamo conversando con Alessandro Fusacchia, partendo dal suo romanzo I Solitari, ma poi inevitabilmente parlando di innovazione, di cambiamento. Lo stiamo facendo con tanti amici che sono qui con noi come ogni sera al Social Club a partecipare e a seguire in diretta quello che facciamo qui alla radio. Ci sono anche i libri di Alessandro a disposizione delle persone che li vogliono acquistare. Facciamo una prima pausa musicale, poi ritorniamo in diretta qui su Radio X. Continuiamo la nostra conversazione con Alessandro Fusacchia, partendo dal suo libro I Solitari, ma poi parlando anche di altre cose. Tra l'altro, Alessandro, sei qui per fare un po' anche da testimonial a un evento che riguarda proprio l'innovazione, i giovani, l'università. Domani ci sono le premiazioni dei finalisti del Contamination Lab dell'Università di Cagliari. Ieri li abbiamo avuti ospiti qua in trasmissione, ci hanno raccontato le loro idee d'impresa. Allora raccontaci invece tu come nasce la tua vocazione verso l'innovazione, verso questi temi. Hai iniziato a lavorare per la comunità europea subito dopo la laurea?
Sì, io ho lavorato un po' a Roma, un po' a Bruxelles, poi 5 anni fa stavo lavorando a Bruxelles per le istituzioni europee, e ad un certo punto in Italia, come dire, abbiamo avuto qualche momento di complessità, chiamiamola così, quando poi è stato formato il governo Monti, e all'interno di quel governo c'era il Ministero dello Sviluppo Economico, un ministro che avevo avuto modo di conoscere prima per ragioni associative, gestivo un'associazione, si chiama Arena, che tra l'altro la nuova presidente sarà qui domani con noi per il Cagliari, per il Contamination Lab.
Il ministro era Corrado Passera.
Il ministro era Corrado Passera. E quindi parlando con lui, l'idea era, siamo in un momento difficile, come possiamo fare ad inventarci qua una politica che mette insieme tre parole: giovani, innovazione e impresa. E da lì siamo partiti con l'idea di provare a ragionare sulle start-up.
Avete fatto un grande lavoro di ascolto, perché avete parlato con quelli che si stavano facendo in qualche modo promotori di tutto il fenomeno degli incubatori.
Guarda, noi siamo partiti con questa idea che dovevamo mettere insieme il meglio dell'esperienza storica dell'amministrazione pubblica, però con il fatto che alcuni temi non erano mai stati trattati, erano stati trattati troppo poco dentro lo Stato. E quindi abbiamo costituito una task force di 12 persone, tra queste c'era Mario Mariani, che insomma era, come dire, rappresentava Cagliari e la Sardegna.
Ci sembra di conoscere questo nome, sì.
E con Mario abbiamo, e gli altri, abbiamo, come dire, incubato letteralmente un rapporto con l'idea di andare a vedere che cosa succedeva lungo tutto il ciclo di vita sostanzialmente di queste nuove aziende innovative, di queste start-up. E quel rapporto abbiamo deciso di fare una cosa che normalmente nella pubblica amministrazione non si fa, di perdere un po' il controllo. Abbiamo deciso di renderlo pubblico, quindi esponendo, come dire, il governo e tutti a qualsiasi possibile critica, però scommettendo su una cosa, cioè sul fatto che avremmo intercettato una domanda diffusa di qualche cosa di nuovo e di diverso. Ovviamente nel momento in cui l'abbiamo reso pubblico, il risultato è stato che dopo un po' di mesi, ascoltando, parlando, ricevendo le critiche eccetera, l'abbiamo migliorato e poi è stato trasformato in legge. Qual è la cosa interessante rispetto a quello che succede domani qui al Teatro Massimo con il Contamination Lab? Che ovviamente la tentazione del governo, la tentazione dello Stato è sempre quella di dire che cosa dobbiamo offrire. Dobbiamo offrire meno burocrazia, dobbiamo offrire delle regole più facili perché gli investitori possano mettere i loro capitali nelle aziende. Però c'era un pezzetto dentro quel ragionamento che mancava, e era di dire: noi stiamo offrendo possibilmente un pacchetto di cose che renderanno questo paese più interessante da un punto di vista di facilitazione per poter fare un'azienda. Sì. Ma siamo sicuri che ci sarà abbastanza domanda? Siamo sicuri che ci saranno abbastanza giovani e meno giovani che avranno voglia di scommettere su questa cosa qui? Cioè, ci siamo accorti che quella roba lì non avrebbe mai funzionato se a un certo punto non interveniva anche una componente culturale. Noi dovevamo raccontare che si può fallire se provi a fare una startup e non c'è niente di
Anzi,
male.
Anzi, quasi sempre si fallisce e quello qualcosa, genera, no? genera valore anche il fallimento.
E quindi abbiamo inserito questo piccolo cavallo di Troia in quel rapporto che si chiamavano i Contamination Lab. Cioè di dire: prendiamo delle università e cominciamo a dire che forse se il ragazzo che fa ingegneria si parla con la ragazza che fa medicina, che si parla con il ragazzo che fa, non lo so, economia, management e così via,
nasce un'idea magari.
Nasce un'idea, e ci interessa relativamente poco se poi da lì ne nasce una startup, ma ci interessa abbattere queste barriere che inevitabilmente ci sono in ogni posto, compreso le nostre università, che ragionavano, mettiamola così, dai, ragionavano ancora molto su uno schema novecentesco. Da lì siamo partiti, e questa esperienza è stata strepitosa dal mio punto di vista. Perché alla fine il ministero, tra noi e il ministero, quindi il MISE dell'epoca, il Ministero dello Sviluppo Economico dell'epoca, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca dell'epoca, siamo riusciti in realtà a finanziare molto poco poi in quel momento storico di questa esperienza dei Contamination Lab, e quindi in particolare solo 4 al sud su fondi europei, ma in realtà sono nati negli anni più Contamination Lab anche senza bisogno,
sì, anche da privati,
della risorsa, cioè... no, ma anche nell'università, senza però bisogno della risorsa ad hoc da parte del governo in quel momento. Cagliari è nata non tra quei 4, è nata successivamente, quindi sono state delle esperienze molto interessanti perché rappresentano dei pezzi di futuro messi dentro l'università. Io sono stato in America 20 giorni fa e siamo andati con un paio di amici a fare due chiacchiere con alcune persone dell'MIT, che probabilmente è la migliore università del mondo. E loro ci hanno detto: guardate, la nostra working assumption, cioè la nostra ipotesi di lavoro, è che nei prossimi 10-15 anni probabilmente i corsi di laurea come li conosciamo oggi non esisteranno più, perché con tutti questi MOOC, con questi corsi online e così via, noi riteniamo che cambierà tutto. E ci hanno detto: noi stiamo scommettendo centinaia di milioni di dollari su questa ipotesi, quindi non è che stiamo giocando. Allora la mia domanda è: ma se questo è vero, e il rischio, tra virgolette rischio, è che fra 10 anni lo studente che ti arriva in classe ti dice: ma perché io devo stare a sentire questo professore che magari, come dire, non è così entusiasmante, capace, appassionato di spiegarmi quel pezzettino di materia, quando posso andare online e avere il professore migliore del mondo che gratuitamente me lo spiega 15 minuti. Se questo è, o questa è un'ipotesi di come potrebbero evolvere le cose, come ripensiamo alcuni schemi di gioco dentro l'università? Che cosa fanno i professori fra 10 anni, oltre a cercare di, come dire, di continuare a fare bene le loro lezioni? Probabilmente devono prendere i ragazzi, metterli intorno, come dire, a un tavolo e diventare molto più coach, molto più allenatori, molto più persone capaci di farli, come dire, contaminare fra di loro. E allora mi è venuto il dubbio che questi Contamination Lab sono una cosa molto più importante di quella che tutti noi oggi ci immaginiamo.
Ecco, tra l'altro è una delle poche belle realtà che ci stanno accompagnando in questi anni sotto il profilo della nascita di impresa, dell'economia. Cioè, ogni giorno sentiamo parlare di nuove start-up, di nuove idee, di ragazzi che si mettono in gioco anche solo per questo fatto, per il fatto di decidere di mettersi in gioco, di non aspettare il concorso pubblico o l'opportunità di lavoro più facile, magari all'estero. E questo è un grande dato, cioè, diventano dei laboratori di fiducia in realtà, dei grandi laboratori di fiducia in se stessi prima di tutto.
Sai, io penso che il vero punto rilevante di tutto questo esercizio sia un po' legato alla parola che hai usato tu, che è la parola fiducia, che per definizione non è una cosa che puoi avere o fare da solo. Cioè, la fiducia la dai a qualcun altro. Sottolineo, la dai a qualcun altro prima di chiederla a qualcun altro. Quindi tutti quegli esperimenti sociali, chiamiamoli così, non voglio nemmeno dire economici, sociali, che stiamo facendo dentro l'università, dentro le imprese, tutta quella che si chiama la sharing economy e così via, sono molto interessanti perché sono delle formule e delle forme di organizzazione della comunità e della società che non avevamo sperimentato necessariamente prima e che creano quel minimo di collante che ti permette di sentirti un po' meno pazzo perché ti senti un po' meno solo.
Ecco, tu sei passato da un ministero che si occupava di imprese e di sviluppo economico al ministero che si occupa dell'università e della ricerca, quindi hai avuto
anche... E della scuola.
Ecco, cosa manca soprattutto alla nostra università in termini generali per essere veramente un ecosistema innovativo, per avvicinarsi un po' di più a quel modello di cui ti parlavano all'MIT di Boston? All'università italiana in particolare.
Ma sai, io anzitutto penso che noi abbiamo un sistema più buono di quello che spesso raccontiamo, perché abbiamo una tendenza nel nostro paese a raccontare, come dire, il negativo di tutto.
Da poco sono uscite delle classifiche terrificanti sull'università italiana.
Sì,
poi
però sai,
stanno un po' aggiustando il tiro.
Dipende
adesso.
Però Sergio, dipende anche molto da qual è il target di riferimento. No, io quando sento in televisione che qualcuno va e dice: perché noi non riusciamo a competere con Harvard. Ma Harvard c'ha un endowment, lo dico in italiano, cioè c'ha un fondo a disposizione di quando è stata costituita, che tra, mi pare, non so se tra l'MIT e Harvard, una 35 e l'altra 38 miliardi di dollari. Sono storie, come dire, sono unicorni della storia, tra virgolette, che si sono verificati. Nemmeno gli Stati Uniti sarebbero in grado oggi di rifare Harvard da zero. Dobbiamo vedere probabilmente ad altri modelli. Non sto dicendo che non bisogna andare a guardare a esperienze interessanti che stanno in Europa, in altri paesi e negli Stati Uniti o altrove. La cosa, secondo me, importante del sistema universitario italiano è che non ci manca tanto per fare quel salto di sburocratizzazione nel quotidiano che permetterebbe di liberare un po' più di energia. Poi, come in tutti i mondi, io non credo che l'università italiana faccia eccezione, ci sono tante cose che funzionano e tante cose che non funzionano. Il problema è come accettiamo un minimo di competizione. Cioè, io dico sempre, alla fine, se competere o non competere, non necessariamente sei sempre in grado, in condizione di sceglierlo. Mi ricordo 10 anni fa che a Bruxelles facevo parte di un piccolo think tank e stavamo cercando di capire se si poteva arrivare ad un certo punto a quest'idea della comunicazione libera in Europa, no? Quindi l'abolizione del roaming. Perché se io vado in Francia non posso parlare come se stessi fra Cagliari e Roma, ma devo andare all'estero? Non è all'estero la Francia e l'Europa. E facemmo un giro di chiacchiere con tutta una serie di soloni brussellesi che ci dicevano: no, questo sarà impossibile, non succederà mai. Perché? Perché le grandi compagnie di telecomunicazioni europee si opporranno. E poi arrivato un signore e si è inventato WhatsApp. Cioè, quindi alla fine, per tutti i mondi, capire che anticipare il cambiamento è meglio che dover gestire poi all'ultimo minuto, con dei grandi svantaggi competitivi, la trasformazione che qualcun altro ha prodotto, secondo me questo cambio culturale è quello che poi ti salva.
Questo è il vero salto. Allora, un'altra pausa di musica, così i nostri ospiti possono avvicinarsi al banco del bar a prendere l'aperitivo, e noi continuiamo a conversare con Alessandro Fusacchia qua nello studio. .06, stiamo sempre conversando con Alessandro Fusacchia di innovazione, di cambiamento, di una società che cambia continuamente. Abbiamo parlato di università, prendendo spunto appunto dal Contamination Lab, che lo ha invitato domani a fare da testimonial alla finale. L'esperienza del Contamination Lab nell'università dove è stato, diciamo, aperto, è anche quella di un momento di contatto importantissimo tra il mondo dell'università, che tendenzialmente è un po' chiuso, e il mondo delle imprese che stanno fuori. Non è casuale che tu oggi sia venuto qui appunto con Mario Mariani, che invece ha un incubatore che si occupa di far crescere imprese. Quindi questo momento di connessione tra ricerca, formazione universitaria e imprese è fondamentale. Ecco, dal tuo punto di vista, le imprese italiane come si stanno muovendo? Le imprese che fanno innovazione, soprattutto che fanno innovazione nel campo dell'information technology, come si stanno muovendo in questi anni?
Ma guarda, io l'esperienza che ho visto all'inizio un pezzo dal Ministero dello Sviluppo Economico e poi quindi dal Ministero invece che dall'altro lato, no? Quello che si occupa di costruire competenze, quindi delle istruzioni, università e ricerca, all'inizio c'è sempre un po' di reticenza a considerare le imprese un partner strategico di tutto questo esercizio.
Questo è un pregiudizio italiano.
Questo è un po' una difficoltà.
In tutti i settori, anche nella cultura, in generale.
Questo è stato un po' un pregiudizio perché, come dire, ti crea una serie di limiti e ti costringe poi a fare un lavoro, insomma, che invece, come dire, si potrebbe utilmente come tempo occupare diversamente. Quello che abbiamo visto noi e che è interessante è che quando tu lanci un sasso sostanzialmente nello stagno e quindi cominci a raccontare che ci sono delle cose che possono diventare importanti a livello nazionale, c'è una dimensione culturale che parte, cioè ci sono tante cose che stanno succedendo sul territorio in quel momento che si attivano, quindi tu non inventi delle cose da Roma, non inventi delle cose centralmente, ma fai in modo di dare quel senso di riconoscibilità a delle cose che stanno già succedendo, che diventano importanti anche perché è arrivato un input dal centro. Quindi spesso quello che ci siamo accorti è che su tante misure, ancora prima dei finanziamenti pubblici, ancora prima di una serie di, come dire, sostegni vari che si possono dare quando fai un'azione di governo, già solo il fatto di dire che certe cose vanno nella direzione giusta, hanno la loro riconoscibilità, devono essere premiate, questa idea del role model applicato non solo alla singola persona, ma sono fondamentali. Prima parlavamo del Contamination Lab, no? Cagliari, che è stato il primo a partire, è partito per primo perché c'erano delle precondizioni e c'era tutto un tessuto che si era messo in moto. Quindi quando noi abbiamo detto questa cosa è importante, molte realtà, Cagliari, altrove in Italia, hanno cominciato a dire: ma stai a vedere che sta parlando di me, stai a vedere che ho questa cosa che stanno cercando di fare siamo già noi, e forse non siamo riusciti a costruirla a pieno. Quindi il giorno dopo che cosa fai? Se ti mancano dei pezzetti, vai da quei pezzetti all'ecosistema. Se l'università magari può essere la singola impresa, può essere l'ente territoriale, gli dici: ma fai attenzione, perché questa cosa che sta succedendo a livello nazionale adesso fra un po' diventa moda, cioè non arriviamo sempre tardi. Quindi dai una forza che tu dal centro nemmeno sai di avere necessariamente, quindi non ti rendi conto, ma che crea questa propagazione virtuosa su tutto il territorio, che è fenomenale.
Alessandro Fusacchia, hai 38 anni, hai già fatto un sacco di cose, mi verrebbe da chiedere quali sono le cose che vuoi fare nei prossimi anni. Sicuramente una è occuparti dell'associazione Rena, che insomma assorbe molta della tua energia e della tua passione. Ci racconti Rena, come nasce e che cosa fa?
Guarda, Rena è un'associazione che è nata una decina di anni fa. È nata da un gruppo di ventenni, trentenni dell'epoca. No, non erano, un po' solitari forse, che stavano facendo delle piccole esperienze in Italia o in altri paesi europei, e che a un certo punto si sono messi insieme e hanno detto: noi vediamo che diverse cose. Considera, Sergio, 10 anni fa era un po' il momento in cui le cose in Europa funzionavano abbastanza. Europa non intendo Bruxelles, intendo altri paesi europei. E in Italia insomma stavamo un po' in un affanno e non funzionava niente, c'era la gerontocrazia, il merito non esisteva e così via. E quindi questo gruppo di persone ha detto: ma perché non proviamo a fare un'associazione che racconta un po' in Italia cose che stanno succedendo fuori, e comincia a fare progetti sul territorio, comincia a fare progetti di innovazione, comincia a fare progetti con le scuole e così via. Che cosa è successo? Che siamo tornati in Italia, abbiamo fatto, come dire, tanta progettualità. Abbiamo cercato un accreditamento istituzionale, perché l'idea di quando metti insieme 10 persone in Italia, la prima cosa che ti dicono è: dobbiamo andare a parlare col sindaco, dobbiamo andare a parlare col presidente del consiglio, perché lo dobbiamo convincere che abbiamo queste idee strepitose. Poi a un certo punto ti accorgi che in Italia c'è un sacco, che il presidente del consiglio e il sindaco sono uno, e c'è la fila. Secondo, ti accorgi che di gente con idee strepitose in giro per il paese ce ne sono tante, e che nessuno sta invece facendo un lavoro ancora più importante, e cioè aggregare quelli che chiedono il cambiamento. Cioè io negli ultimi 10 anni ho imparato, stando prima da un lato e poi dall'altro lato della barricata, tra virgolette, che la vera domanda quando qualcuno dice vogliamo cambiare le cose che si dovrebbe fare è: l'abbiamo creato un movimento? L'abbiamo creato? C'è abbastanza gente che vuole quella cosa lì, o siamo solo 3 amici al bar che hanno avuto un'idea carina? Perché di idee carine è pieno il mondo, non servono per cambiare il mondo. E allora l'idea di Rena è stata negli ultimi anni di svilupparsi ulteriormente e cercare di aggregare comunità del cambiamento che stanno in giro in Italia, cioè di andare a intercettare un sacco di cose interessanti che succedono sui territori e dire loro: mettetevi insieme perché diventiamo tutti più forti, e perché questo ci permette non di andare a chiedere per favore il cambiamento, ma di andarlo a imporre il cambiamento. Perché alla fine, se hai dei numeri e della massa critica, lo fai a livello culturale, lo fai a livello, come dire, istituzionale e così via. Quindi Rena si è sviluppata nel corso di questi ultimi anni, portando avanti una serie di progetti, organizza un festival del cambiamento ogni anno, adesso sta sviluppando delle attività anche tematiche, c'è una grossa iniziativa sull'immigrazione che sarà portata avanti nei prossimi mesi, e per me e per gli altri che ne hanno fatto parte è stata una palestra eccezionale, perché tu alla fine ti confronti con la notte, il fine settimana, nel poco tempo libero che hai, con altre persone che hanno, come dire, la stessa passione civica, e ti devi misurare, perché cominci a capire che, come dire, ti devi confrontare, devi trovare dei compromessi, ti devi misurare, devi spenderti, e ti permette però tutto questo di crescere umanamente, personalmente, e quindi alla fine il vero valore aggiunto di questa esperienza civica è stato, come dire, notevolissimo, perché ti aiuta a renderti conto che c'è speranza alla fine, nel senso che ci sono tante persone che vogliono fare delle cose, che vogliono dare un contributo e vogliono, come dire, sentirsi parte attiva della società.
Ecco, secondo te la presenza di un trentenne nelle stanze dei bottoni continuerà a essere un'eccezione nel nostro paese, come lo è stato nel tuo caso, o sta diventando più, diciamo, più normale?
Guarda, io ho imparato due cose. Una è che nelle stanze dei bottoni non ci sono più i bottoni. Io non so se li sono portati via o... La seconda cosa è che comincia a vedersi un po' di cambiamento. Noi, io ti posso raccontare l'esperienza degli ultimi 3 anni al Ministero dell'Istruzione. Considera che il Ministero dell'Istruzione è il primo datore di lavoro in Europa, cioè più di 1 milione di dipendenti, sono tutti docenti della scuola. Ti lascio immaginare che macchina enorme e infernale.
Ecco, ma l'età media dei dirigenti?
Lì volevo arrivare. Noi abbiamo fatto una riorganizzazione del Ministero dopo un anno che eravamo lì, e l'età media dei dirigenti centrali, quindi sto parlando di 100 persone che sono nel Ministero a Viale Trastevere a Roma, era relativamente bassa, cioè vanno ovviamente da neo sessantenni tra virgolette, ma io avevo diversi dirigenti più giovani di me. Io ho 38, quasi 39 anni, quindi dei trentenni strepitosi, bravissimi, che però ancora una volta, come dire, hanno bisogno di un serio investimento che si faccia nel tempo. Per esempio, un limite strutturale di tutti dentro la pubblica amministrazione nazionale è la conoscenza della lingua inglese. Questo perché? Perché tu sei strepitoso, ti sei laureato, hai fatto magari le migliori scuole in Italia, hai fatto la migliore università, poi entri nella pubblica amministrazione, hai vinto dei concorsi infernali impossibili in Italia, sei tutto di diritto amministrativo, sai gestire qualsiasi processo complesso, ma non hai avuto mai l'occasione di spendere un periodo all'estero, quindi l'inglese non è che lo impari per... E quindi quel tipo di investimento invece è fondamentale, perché come diavolo facciamo a costruire uno Stato moderno se i nostri dirigenti a livelli dal più piccolo dei comuni a un ministero romano non sono in grado di interagire con i colleghi di altri paesi europei? Come la costruiamo l'Unione Europea dei prossimi 10 anni?
Ma lì bisogna partire probabilmente dalle scuole elementari, dalle scuole medie, e fare un po' più di inglese e magari anche un'altra lingua nelle nostre scuole. Le persone sono importanti. Io mi sono reso conto che tu attribuisci una grande importanza alle persone, questo mi piace molto, anche dal fatto che nel tuo sito personale c'è una directory dove tu elenchi persone, perché in realtà il valore delle persone, dei contatti, delle conoscenze che queste persone rappresentano è una cosa che qualifica appunto in questo caso un professionista, una persona come te. Le persone sono importanti, la qualità delle persone è importante, e questo è anche un po' il significato di far lavorare le persone insieme in ambienti come, torniamo al Contamination Lab, mettere insieme competenze diverse, sensibilità diverse genera un valore in più.
Sì, guarda, io quando ho deciso di fare questo piccolo esperimento, questo piccolo gioco, io penso che farsi un sito personale sia una delle cose più egocentriche che esistano al mondo, quindi allora mi sono detto: come faccio a limitare questo danno? E ho pensato, almeno io voglio farmi un sito personale perché voglio dire che cosa mi piace. E che cosa mi piace erano un sacco di persone strepitose che io avevo incontrato nel corso della mia vita, degli anni. E quindi l'idea di poter raccontare queste persone era la cosa che alla fine mi piaceva e che volevo fare. Quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di prendere tanti ragazzi e tante ragazze normalissimi, che però hanno delle storie eccezionali e, come dire, ragazzi persone ordinarie ma con delle storie extraordinarie e straordinarie, e abbiamo cominciato a raccontarle sul sito parlando del loro quotidiano, di come affrontano le loro scommesse, le loro speranze, il fatto di rimboccarsi le maniche. Secondo me c'è una cosa molto importante raccontare ai giovani italiani di oggi, cioè che noi abbiamo passata un po' questa cosa che la società è liquida, non c'è niente di, non riesci più ad afferrare nulla, non riesci più a far durare niente. L'idea che sia importante tornare a credere, e ovviamente lo dico nella maniera più laica possibile, no? Però qualche cosa per cui, come dire, senti le farfalle nella pancia, come si dice. Questa è una cosa fondamentale, legata a quello che dicevamo prima sulla fiducia, a quello che dicevamo prima sull'idea di capire che le cose importanti non le ottieni in una notte. Oggi siamo abituati un po' a questa velocità, a questa necessità di avere una gratificazione istantanea su tutto, no? Non è mai stato così negli ultimi 2000 anni, e mi dispiace, ma non cambierà nei prossimi 2000. Le cose importanti richiedono tempo, e quindi l'idea di raccontare il sacrificio, la necessità di spendersi, la necessità di non abbattersi alla prima difficoltà, in un mondo che ti racconta dalla mattina alla sera che ci vediamo domattina in un garage e domani sera siamo Steve Jobs, insomma, bisogna un po' ridimensionarla, ecco.
Sempre a proposito dell'importanza delle persone, molte delle persone che tu hai conosciuto e che condividono le tue stesse passioni, i tuoi stessi interessi, sono all'interno del libro. Io immagino che le storie di questi personaggi riportino un po' le storie di persone che tu hai realmente sconosciute che sono i tuoi veri amici. Non a caso nella nota dell'autore che conclude il libro scrivi: dovrei scrivere che ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti è da ritenere sicuramente casuale, ma non è così, non è mai così. In realtà non c'è niente di casuale in questo libro che tu hai scritto, e io consiglio a tutti di leggerlo. Lascio Alessandro Fusacchi al rito del firmacopie che conclude ogni buona presentazione di libro, e ti ringrazio per essere stato con noi oggi qui a Radio X. Grazie Alessandro.
Grazie a voi per l'ospitalità.